Questa mattina vedremo il dono spirituale che Dio dà a ogni credente. Il dono spirituale che Dio dà a ogni credente. Possiamo dire che stiamo parlando dei doni spirituali all'interno della Chiesa locale. In questo caso vedremo diversi passi, ma ovviamente come stiamo vedendo dall'insegnamento, da ciò che stiamo affrontando le domeniche, anche allo studio di membresia, di appartenenza alla Chiesa, possiamo dire, ridefinendo tutto ciò che è essenziale e fondamentale per la Chiesa locale. Possiamo pensare al fatto che abbiamo fatto dei membri, riconosciamo in ciascuno di voi che c'è stata una salvezza provenuta da Dio stesso, che vi ha portato a ravvedervi dei vostri peccati e credere in Cristo. Dio vi ha dato nuova vita, siete in grado di ubbidire alla sua parola che opera in noi efficacemente. Possiamo pensare anche che stiamo lavorando sull'incontro dei membri, vedendo proprio aspetti pratici per la vita dei membri, di coloro che sono nati di nuovo, come ad esempio il prendere decisioni, o anche pensare il matrimonio biblico, come studieremo nelle prossime settimane. O possiamo anche pensare al fatto che stiamo approfondendo o concentrandoci sul Vangelo biblico. Cosa significa evangelizzare fedelmente e quale messaggio dobbiamo presentare affinché quella evangelizzazione sia fedele al Signore. Stiamo aggiungendo, possiamo dire anche il raggiungere i bambini che possano conoscere Dio attraverso i canti, attraverso l'ascolto del sermone la domenica mattina. Stiamo anche vedendo l'importanza della domenica mattina. Questo è fondamentale. Potremmo avere tantissimi incontri e ognuno di voi potrebbe scegliere quale voglio andare, ma principalmente la Chiesa deve incontrarsi la domenica mattina. Questo è il giorno principale dove la Chiesa si raduna e si edifica gli uni gli altri, perché c'è anche il modello di Efesini 4, che c'è l'insegnamento, che poi questo perfeziona i santi e i santi tra di loro si perfezionano. Ecco perché la domenica mattina è così importante. Possiamo dire che forse a causa di essere sempre di fretta, di corsa nella vita, anche la domenica per noi diventa un giorno dove possiamo dire, sempre abbiamo altro da fare oltre la domenica mattina. Però la cosa principale la domenica è stare davanti alla parola, lodare il Signore e avere edificazione reciproca gli uni gli altri, nel modo affinché ogni membro venga rafforzato. Questo è il tempo necessario che noi dobbiamo investire come membri nella vita degli altri. A questo si aggiunge altri incontri che non sono la priorità, ma questa domenica, ogni domenica mattina, è la priorità per ogni membro della nostra Chiesa. E perché dico questo? Perché quando noi parleremo di questo argomento, tutto ciò che noi abbiamo fatto fino adesso, possiamo dire, manca anche questo aspetto, che sono i doni o il dono spirituale che ciascuno di voi ha ricevuto e che deve esercitare quando la Chiesa si raduna, quando la Chiesa la domenica mattina si incontra per adorare, e che può esercitare in altri incontri e può esercitare a tu per tu quando la Chiesa non si raduna ufficialmente. Quindi il dono spirituale che tu hai ricevuto, come vedremo, arricchisce la Chiesa locale. Arricchisce la Chiesa locale. Andate in Prima Pietro 4:10. Prima Pietro 4:10, perché qua leggiamo che Pietro chiama il carisma al singolare. Lui dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto, cosa dice? Lo metta al servizio degli altri. È molto incoraggiante questo. Per quale motivo? Prima cosa, perché il passo ci mostra, se tu sei nato di nuovo, tu hai un talento spirituale, hai un carisma, hai uno, Noi sempre quando pensiamo ai doni spirituali, quello che possiamo pensare è che cosa è. Ok, non so quanti ho e quali sono. E un po' questo è come che ci fa perdere e ci può scoraggiare, di che non, noi pensiamo che sono tanti doni e in questo senso noi non sappiamo da dove iniziare per riconoscere il proprio dono spirituale. Ma è interessante che Pietro sta dicendo il carisma, il dono possiamo dire. Perciò, come il titolo lo dice, noi vedremo il dono spirituale che Dio ha dato a ogni credente, che è formato da una miscela di doni spirituali che attraverso la tua vita cristiana e la tua quotidianità tu manifesterai e servirai gli altri. Questo è molto molto incoraggiante. E possiamo dire, quando noi parliamo dei doni spirituali, vogliamo definirli di più secondo ciò che dice la scrittura, perché sappiamo quando si parlano di doni c'è tanta confusione, considerando i movimenti pentecostali, carismatici. Ovviamente non ci fermeremo lì, vogliamo concentrarci su ciò che aiuta noi in questo momento della nostra Chiesa. Però Paolo riteneva molto seriamente la comprensione dei Corinzi riguardo ai doni spirituali, perché se voi vi ricordate Prima Corinzi 12:1, Paolo parlerà per due capitoli, 12, 13 e 14, anzi tre capitoli, di quello che dice il versetto 1, circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Pensate a quanto Paolo ci teneva a che i membri o i credenti della Chiesa a Corinto sapessero correttamente riguardo ai loro doni spirituali. E lui parlerà di tanto. Sappiamo che a Corinto c'erano divisioni anche a causa dei doni, perché alcuni si consideravano che avevano un dono superiore agli altri, questo creava rivalità, e Paolo chiamerà loro a che nella diversità ecco che c'è l'unità. Cosa significa? Nella nostra Chiesa, in questo gruppo di credenti, non tutti abbiamo gli stessi doni, ma non avendo tutti gli stessi doni non significa che tu potresti avere un dono simile a un fratello o una sorella, e questo non significa neanche che tu devi essere in rivalità con quell'altra persona, ma quella diversità aiuta alla unità. Abbiamo parlato del matrimonio. Il matrimonio sono un maschio e una femmina che sono creati totalmente diversi e che vanno insieme. Perché? Perché sono diversi. Quindi pensate quanto è importante questo. Nella diversità c'è l'unità. Sembra una cosa, un paradosso, ma è così. E noi quando vediamo i doni spirituali dobbiamo considerare questo, che i doni creano unità. Noi l'unità, come dice Paolo, ci adoperiamo a mantenerla. Ok, lo abbiamo studiato tante volte. L'unità e la purezza della Chiesa sono fondamentali, perciò queste verità vanno insieme. E poi sotto che cosa c'è? È l'esercitare i doni. Ma i doni devono contribuire a quell'unità della Chiesa e quei doni devono contribuire alla santità della Chiesa. Quindi questo è importante considerarlo, perché Cristo ha donato alla sua Chiesa alla Chiesa con uomini che hanno doni per perfezionare i santi, e lo Spirito Santo che ha dato a ciascuno di noi capacità spirituali per edificarci a vicenda, ci sta rafforzando e ci sta sempre di più equipaggiando affinché tu faccia questo verso altri fratelli e sorelle della tua Chiesa, ma affinché altri lo facciano anche verso di te. Perciò pensate, domenica mattina non è semplicemente adorare, che è l'apice nostro, è stare insieme, ma la domenica mattina è edificarci gli uni gli altri. E lo abbiamo studiato, glorifichiamo Dio, edifichiamo gli altri e siamo pronti per che cosa? Per evangelizzare sulla base di ciò che abbiamo conosciuto di Cristo. La fonte e le origini dei doni dov'è? Prima Corinzi 12, versetto 4 a 6. Possiamo vedere che Paolo qua scrive che vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non ve ne che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. L'origine dei doni spirituali è Dio stesso. Guardate anche 1 Corinzi 12:13. Dal momento che tutti i credenti, senza eccezioni, sono stati battezzati con lo Spirito Santo, quando siamo stati salvati, tutti abbiamo un dono soprannaturale per servire la Chiesa. E questo accade in questo momento. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. Perciò, guardate, tu sei stato unito in un corpo locale, e questo corpo locale è formato da singoli membri che sono stati abbeverati dallo Spirito e gli ha dato un dono spirituale, un talento. Ed è buono anche definire la parola dono, considerando dono spirituale. La parola nell'originale sarebbe carisma, e ascoltate, significa dono della grazia. Noi li chiamiamo doni spirituali, ma se noi dovessimo usare il vocabolario o il modo in cui Paolo chiamò a questa manifestazione dello Spirito, come lui dice in un'altra parte, dovremmo chiamare il dono della grazia. Questo ci aiuta, perché il fatto che sia un dono della grazia significa che noi lo riceviamo senza meritarlo, ed è un dono che è stato concesso liberamente da Dio. Dio ha donato la salvezza, Dio ha donato benedizioni immeritate per ogni credente nella vita, Dio ha donato le abilità per svolgere il ministero a coloro che hanno un ufficio ufficiale riconosciuto. In questo caso possiamo pensare ai pastori, evangelisti. Ma Dio ha donato liberamente un dono spirituale a ciascun membro della Chiesa biblica Messina. E pensate, se lui che li ha dati, significa che tu non lo puoi guadagnare, tu non lo hai guadagnato, tu non lo puoi produrre e non lo hai prodotto, ma è un dono suo. È un dono suo che ti è stato dato secondo la sua volontà. Prima Corinzi 12:4 dice che ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo Spirito. Versetto 7, ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Questo versetto 7 è anche molto importante, ma guardate anche il versetto 11, dice, ma tutte queste cose le opera, sta parlando prima di diversità di lingue, miracoli, profezie, dice, tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni della grazia, a ciascun membro in particolare come vuole. Quindi questo ci aiuta molto, ovviamente, a distinguere il contesto, dove sappiamo in alcuni contesti incoraggiano i credenti a ricercare determinati doni, a categorizzare: se tu hai questo dono puoi fare questo, se tu non hai questo dono non puoi fare questo, pensando al dono delle lingue puoi servire la Chiesa, se non hai il dono delle lingue non puoi far niente. Non è così. La scrittura mostra che ogni membro, nel momento in cui viene salvato, e voi siete stati salvati dalle vostre testimonianze, ciò che io ho visto perché voi diventate membri, voi quando siete stati salvati avete ricevuto un dono della grazia. Un dono della grazia. Pensate, il Signore non soltanto ci ha salvati, ma ci ha salvati, ci ha inserito in un corpo locale, e in più in questo corpo locale ti ha dato qualcosa che è utile per il corpo di Cristo. Gli ha dato agli altri cose che sono utili per te e la tua vita cristiana. La parola dono significa dono della grazia, carisma. Poi c'è un'altra parola, proprio prima Corinzi 12:1, dove dice circa i doni spirituali, e noi leggiamo doni spirituali, qua i traduttori hanno considerato necessario aggiungere la parola dono per ovviamente essere più specifici in quello che Paolo avrebbe parlato, ma nell'originale non c'è la parola dono, sarebbe circa le cose spirituali. Ora, come sappiamo che Paolo sta parlando dei doni? Perché abbiamo altri tre capitoli da lì in avanti che sta parlando di doni, perciò questo è ovvio. Quindi la parola per spirituali significa riguardante lo spirito, è qualcosa che sia soprannaturale, qualcosa che appartiene allo spirito e si riferisce alle qualità o caratteristiche spirituali che possiedono i credenti e che devono essere, se sono dello spirito, gestite secondo lo che lo spirito dice. Quindi pensate, se tu hai ricevuto qualcosa, devi usarlo secondo quello per cui ti è stato dato, giusto? Se tu compri una macchina, userai la macchina per camminare. Se tu ricevi un dono spirituale, anche se ce l'hai tu, tu non devi usarlo come meglio ti pare. Lo devi usare conforme a ciò che il Signore dice e definisce, perché nell'usarlo in quel modo tu sarai efficace verso il corpo di Cristo. Pensate, a Corinto cosa succedeva? C'erano tanti talenti e ciascuno li usava come voleva. C'era confusione, c'erano alcuni in quel tempo che profetizzavano e altri che, possiamo dire, parlavano in lingue e altri che a quelle lingue traducevano affinché l'assemblea potesse ascoltare. Ricordatevi, in quel tempo non c'era la scrittura che noi abbiamo, perciò Dio stava aggiungendo nuova verità sulla base di che Cristo era morto sulla croce, era risorto, e come la Chiesa doveva vivere, Dio lo istruiva la Chiesa come? Attraverso i profeti che ascoltavano la voce di Dio e proclamavano, e attraverso i doni di lingue, che era anche un dono di insegnamento, ma per persone che non appartenevano a quel posto, possiamo dire. E quindi in tutto questo cosa succedeva? Loro parlavano, forse uno interrompeva l'altro e l'altro faceva come voleva, questo creava confusione. E Paolo dice che non deve essere fatto così. Quindi vediamo il principio di che cosa. I tuoi doni spirituali devono essere utilizzati nel contesto della chiesa locale per l'edificazione dei santi, non per, possiamo dire, per sentirci realizzati noi di star servendo la Chiesa, perché alla fine i tuoi doni rientrano nell'unità, nella santità della Chiesa. Nel momento in cui i doni spirituali non contribuiscono all'unità o alla santità della Chiesa, ecco che dobbiamo riconsiderare come essi stanno essendo utilizzati. E quando li riceviamo, lo abbiamo detto, nel momento in cui tu sei stato salvato. E sono stati conferiti questi doni soprannaturali affinché la Chiesa possa servirsi gli uni gli altri efficacemente attraverso di essi. Guardate prima Corinzi 12:7. Dice: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Pensate, il bene della Chiesa, non il bene tuo personale, ma il bene della Chiesa. E perché sto sottolineando non il bene personale tuo? Perché Paolo ai Corinzi gli aiutava a capire che ciò che voi avete ricevuto, usatelo per il bene degli altri. Per quel motivo avete quel dono. E questi doni spirituali non sono doni che dovrebbero creare orgoglio spirituale, ma affinché servano gli altri con altruismo e umiltà. E come diciamo questo? di nuovo, lo che il Nuovo Testamento insegna della tua vita cristiana deve essere utile per sapere come utilizzerai il tuo dono spirituale. Ad esempio, Romani 12:3, andate lì per un attimo. Dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Quindi consideriamo questo: i doni spirituali non sono al di fuori della vita cristiana, ma i doni spirituali vengono in secondo luogo dopo la tua obbedienza e sottomissione al Signore. Quindi anche Efesini 4 dice: sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Quindi mentre tu stai vivendo in un modo esemplare dinanzi a Cristo, timoroso e sottomettendoti a Cristo, tu consideri che cosa? Un aspetto della vita cristiana, che è non avere un concetto più alto di te stesso. I Corinzi avevano questo problema: io sono profeta, io sono importante qui, e l'altro parlava lingue, ma io sono più importante di te. Forse non se lo dicevano apertamente, ma questo forse accadeva nell'interno loro, che si manifestava come? Nel fatto che c'erano divisioni tra di loro. Quindi considerate il frutto di quello che tu stai vivendo nella chiesa locale, mostra come tu stai vivendo dinanzi a Cristo. Quindi Paolo dice di che nessuno abbia di sé un concetto più alto di quello che tu devi avere. Paolo dirà ai Corinzi: perché ti vanti come se quello lo hai prodotto tu? Quello te l'ha dato Dio. Quindi considera più ciò che tu hai ricevuto, che è un dono di grazia. Filippesi 2, un altro passo che ci aiuta a considerare come usare i doni spirituali, sono per il bene comune, sono anche alla luce di una vita cristiana che ha un concetto sobrio di se stesso. Come fai ad avere un concetto sobrio di te stesso? Riconoscere: quello me l'ha dato Dio e io devo usare i miei doni sulla base di ciò che è la mia vita cristiana, in un modo che onora e ubbidisce al Signore. Filippesi 2:2-4 dice: rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi, nell'esercitare i doni o il dono, devi adoperarti perché tutta la Chiesa abbia il medesimo pensiero, il medesimo amore, il medesimo animo, il medesimo sentimento su quello che Cristo dice alla sua Chiesa. Non devi fare questo per tua vanagloria? Devi farlo per gli altri, come dice Paolo, per il bene comune, considerando gli altri superiori a te stesso e non cercando il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Tante volte mi è capitato, soprattutto quando ero aiuto pastore, di vedere che le persone volevano servire la Chiesa, ma ognuno voleva fare il proprio ministero all'interno della Chiesa locale. Il mio scopo come aiuto pastore era di portare la Chiesa a seguire ciò che la conduzione, il pastore, aveva in mente per tutta la Chiesa. E in questo caso quello che notavo era che non era la Chiesa o ciascun membro, in alcuni casi, non era: ok, come mi rendo utile? Era: si deve fare questo e io voglio farlo, o io voglio farlo in questo modo. Quello non è proprio il modo in cui mantiene l'unità della Chiesa e, possiamo dire, arricchisce il corpo di Cristo. Perché lì possono entrare altri aspetti. Possiamo considerare che Dio ha dato a apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. In questo momento nella Chiesa locale ci sono pastori e evangelisti. I pastori hanno i talenti che sono di governo e di sapere come provvedere per il bene del gregge spiritualmente. Ovviamente questo non è qualcosa di perfetto, ma è qualcosa di cui Dio ha capacitato gli uomini, e speriamo che ci siano tanti nella nostra Chiesa, che sono in grado di fare quello. E quindi l'ordine della Chiesa già è stabilito. Il dono spirituale non porta un credente singolo a uscire da questo e dire questo è ciò che si deve fare nella Chiesa locale perché io ho questo dono spirituale. No. Il dono spirituale serve per il bene degli altri, il bene comune, in conformità a tutto ciò che la Scrittura dice del Nuovo Testamento. Possiamo fare un esempio. Un uomo o una donna che forse ha la tendenza a evangelizzare è un evangelista, nel senso che presenta il Vangelo e le persone capiscono il Vangelo e cioè, si serve di quella evangelizzazione. E quell'uomo vuole, forse mentre evangelizza, correre il rischio di andare a presentare il Vangelo in contesti dove è pericoloso. I doni devono essere utilizzati in un modo intelligente, dove la tua santità non viene macchiata e dove anche il tuo utilizzo del dono porterà a che il corpo venga rafforzato. Portiamo tutti i non credenti nella Chiesa, tanto io sono evangelista, però poi quello non crea unità nella Chiesa, quello crea confusione. Quindi ecco che i doni spirituali devono essere usati per il bene comune della Chiesa. Pensate alle priorità che il Signore ci sta dando. Qual è la cosa più importante per te, considerando ciò che i doni spirituali dicono? La tua Chiesa locale. Ecco perché noi abbiamo membri, ed ecco perché in tutti i documenti che noi abbiamo letto insieme, anche gli studi che ho fatto insieme, cosa presenta? Tu, attraverso la membresia, sai su chi devi esercitare i tuoi doni spirituali in questa terra. Se tu hai doni spirituali, ma li stai usando in quella chiesa, in quella chiesa, in quella chiesa, in quella chiesa, ma non qui, quello non corrisponde a ciò, al motivo per cui Dio ti ha dato doni spirituali. E poi anche c'è il fatto, dico, nessuno abbia un concetto più alto di se stesso. Già qua c'è molto da fare. Già qui tu hai tanti bisogni che forse i tuoi doni sono in grado di aiutare, senza andare a rompere l'armonia, l'unità e la santità della nostra Chiesa. Vedete come tutto cammina in armonia? Tutto è collegato, tutto è a un fine ben preciso, mentre tutto il resto si mantiene in ordine. Infatti, 1 Corinzi 14, 40, guardate cosa dice Paolo. Dice, ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Con dignità e con ordine. E l'ordine fa parte del carattere di Dio. Una chiesa disordinata, una chiesa dove ci sono divisioni, una chiesa dove ciascun membro sta litigando per quello che pensa che sia meglio per il fratello, per no. Tu sei qui per servire gli altri e non necessariamente per dire agli altri tu devi essere così e io te lo devo dire. Ma serviamo con i nostri doni spirituali. E Paolo l'ha detto, ogni cosa deve essere fatta con dignità e con ordine per il bene comune, 1 Corinzi 12, 4, lo abbiamo visto. E pensate, qua c'è una citazione molto importante. Dice, Dio intende che i credenti usino i loro doni spirituali in relazione ad altri credenti, non solo da solo e in privato. A dire il vero, i credenti sono benedetti personalmente nell'usare la loro dotazione per servire gli altri. Ma quella benedizione è un prodotto secondario e non lo scopo dell'impegno dei loro doni. In altre parole, non ci dobbiamo concentrare principalmente su il mio dono. Ti concentri su Dio. Ti concentri sulla tua ubbidienza a Dio. E mentre tu sei concentrato in queste cose, ti rapporti con gli altri ed ecco che i doni si manifesteranno. Perché c'è il rischio di che il mio dono diventa la cosa più importante all'interno della Chiesa biblica. E quindi farò di tutto per esercitare il mio dono, anche litigare con i fratelli e le sorelle. No, il tuo dono è per aiutare gli altri fratelli, senza rimuovere il fatto che la tua priorità rimane sempre la stessa: servire il Signore, amare il Signore, sottometterti al Signore, sottometterti agli altri, mantenere l'unità e la purezza della Chiesa, seguire la conduzione dell'anziano, e tu servi il corpo di Cristo. E Dio vuole quello, che i tuoi doni non siano il centro della tua vita cristiana. È Lui la cosa più importante. Ama il tuo Dio con tutta la tua anima, spirito, mente, corpo. Poi dici, ama il tuo prossimo. Nell'amare il tuo prossimo, tu stai esercitando i tuoi doni spirituali. Ma non fare il contrario. Il mio dono è più importante. E poi vengono le altre cose. Infatti, il tuo dono spirituale non deve togliere tempo perché tu studi la parola. Il tuo dono spirituale o il tuo servizio alla Chiesa non deve portarti a trascurare il tuo rapporto con il Signore. Pensa, se tu ti rapporti con il Signore, tu oltre al dono spirituale che potrai esercitare, cosa avrai? Sarai ripieno dello Spirito e servirai gli altri in un modo che onora il Signore. Sarà il tuo carattere a edificare anche. Invece se tu ti rapporti solo con un dono, stai mancando ai doni dello Spirito, al frutto dello Spirito, stai mancando all'onorare il Signore, che Lui sia il centro della tua vita. Quindi i doni sono per il bene comune e non vanno al di sopra di tutto ciò che è la vita cristiana. Se tu hai un dono e devi insegnare, non puoi prendere un gruppo della Chiesa e metterti a insegnare. Se tu hai un dono e tu dici, io adesso divento capogruppo della Chiesa, no. Se tu hai un dono, io adesso inizio a prendere decisioni indipendentemente da quello che la Chiesa dice. No. Se tu hai un dono, adesso prendo iniziative, non importa ciò che dice il pastore, è il mio dono. No. Sottomissione, edificazione, armonia, edificazione dei santi, secondo la Scrittura, è la Chiesa che serve il corpo con il proprio, con la propria vita, e mentre tu servi con la tua propria vita, i talenti si vedono. Sicuramente lo avete sperimentato voi. Qualcuno vi avrà detto, grazie per ciò che mi hai detto. Qualcuno che ha insegnato vi ha arricchito. Ok, questo nel tempo, voi potete riconoscere di più, ma voi non state pensando, devo usare il mio dono. Voi state pensando, questa situazione mi dispiace, ti voglio incoraggiare. Vedete, è vita, non è dono. È vita cristiana basata e sottomessa a Cristo che edifica gli altri. Ecco perché la domenica mattina è il momento in cui tu eserciti la tua vita cristiana che possiede doni spirituali. Paolo dice di cercare di abbondare nei doni che sono per l'edificazione della Chiesa. Ovviamente loro lo usavano male, ma Paolo li porta a dire, fate in modo che i vostri doni edifichino la Chiesa locale. Quindi quando i doni spirituali vengono impiegati correttamente per il desiderio amorevole di edificare i fratelli nella fede, la Chiesa è edificata, Cristo si manifesta e Dio è glorificato. Quindi considera questo, è Dio il centro. se io insegno, se voi fate qualcosa, io vedrò voi, dirò grazie a Dio per Franco, ma alla fine io non esalterò voi al di sopra di Dio. Grazie per quello che hai fatto, ma io sto ringraziando anche che cosa? Che Dio ha dato quel talento perché la Chiesa possa essere edificata. Sempre il Signore. Tutto porta a che cosa? A che Lui sia edificato, a che Lui sia glorificato e che tu sia edificato. Un'altra citazione dice: mentre i credenti dovrebbero considerare in che modo Dio li ha dotati per il servizio, in definitiva non dovrebbero concentrarsi sui loro doni, ma sul donatore. Quando edificano gli altri credenti, esercitando i loro doni, essi rendono simultaneamente onore al Signore della Chiesa. In questo modo diventano dei sacrifici viventi per il culto a Dio, essendo santi e graditi a Lui. Quindi vediamo il dono spirituale che tu puoi possedere non come qualcosa di separato, ma qualcosa che mentre tu più ami il Signore e stai con la Chiesa, quello si vedrà naturalmente. 1 Corinzi 4:2: quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. E consideriamo questo. Poi ci sono delle liste che non vedremo questa mattina, però ci sono delle liste dei doni spirituali dove ci sono tante cose che ci arricchiranno, ma intanto possiamo dire che considera che tu hai ricevuto un dono spirituale, che lo Spirito Santo ti dice come utilizzare quel dono spirituale. E tu userai quel dono spirituale e sarai più efficace man mano che tu ti consacri a Dio, ti concentri su di Lui e stai insieme alla Chiesa. Questo è la prima parte di quello che riguardano i doni. Ci fermeremo qui. La prossima volta vedremo doni temporali, doni miracolosi, doni permanenti, doni ministeriali, in modo che sulla base di ciò che abbiamo detto tu possa dire: questo è come funziona, posso di più vedere come Dio lavora nella mia vita. Vogliamo ringraziare il Signore considerando che cosa? Che la Chiesa biblica deve essere un'anticipazione del cielo, nel modo in cui quando tu vieni qua tu devi essere edificato dagli altri, devi essere rafforzato, devi ricevere una parola di consolazione, una parola di incoraggiamento, una parola di riprensione se stai peccando, perché alla fine qui è dove tu vieni rafforzato, perché poi tu avrai una settimana dove vivrai con i non credenti la maggior parte del tempo, perché lavori, perché fai altre cose, e poi con la famiglia. Ma tutto ciò che tu ricevi la domenica a che cosa serve? Serve a che tu sia rafforzato, incoraggiato da quello che la parola dice e da quello che la Chiesa stessa ti arricchisce nel modo in cui ciascuno si dà per il bene comune.